Buongiorno da Gabriele Borer. Leggera diminuzione del tasso di disoccupazione in Svizzera nel mese di aprile rispetto a marzo, dal 2,9 al 2,8%. Una riforma della Corte europea dei diritti umani dall'interno, lo chiede il Parlamento federale dopo la sentenza Anziane per il clima. Mezzo miliardo di dollari per attirare ricercatori che gli Stati Uniti non vogliono più è il piano presentato da Francia e Unione Europea. Leggera diminuzione della disoccupazione in Svizzera in aprile, come ha appena comunicato la Segreteria di Stato dell'Economia. A fine mese le persone iscritte agli uffici regionali di collocamento erano poco più di 130.000, per un tasso che si è fissato al 2,8%, 0,1 punti percentuali in meno rispetto a marzo. Nei nostri due cantoni di riferimento, in Ticino il tasso si è fissato al 2,7%, in calo di 0,2 punti percentuali, nei Grigioni all'1,4 su di 0,2 punti. E il mercato del lavoro in Svizzera, intanto, nelle prospettive per i prossimi mesi, conoscerà una fase di rallentamento. Lo dicono non gli esperti della SECO, ma quelli del COF, il Centro di Ricerche Congiunturali del Politecnico di Zurigo, che ha pubblicato le previsioni per il secondo trimestre dell'anno, il quale mostra un indicatore del mercato del lavoro ai minimi dal 2021. Sentiamo Marzio Minoli.
Nel 2021 l'indicatore occupazionale del COF mostrava ancora le nefaste conseguenze del Covid. Da lì in poi è stato un continuo migliorare, anche quando l'economia svizzera ha risentito in modo sensibile delle tensioni geopolitiche internazionali e dell'inflazione sui principali mercati di riferimento. Il mercato del lavoro ha dimostrato di essere forte. Ora questo momento sembra essere finito. Infatti, se già nel primo trimestre si era visto un certo indebolimento, nel secondo trimestre le previsioni sono peggiorate notevolmente. Il sondaggio del COF tiene in considerazione 9 settori dell'economia elvetica, per un totale di 4.500 aziende del settore privato. I settori maggiormente colpiti dall'indebolimento del mercato del lavoro saranno il commercio all'ingrosso e il settore bancario, molto condizionato dall'evoluzione economica mondiale che deve far fronte alla problematica dei dazi. Ma a soffrire particolarmente sarà il settore manifatturiero. La maggior parte delle aziende prevede di ridurre il personale, un settore che in molti casi si è sempre dimostrato sensibile alla forza del franco in un'economia, quella elvetica, particolarmente votata alle esportazioni. Ma ci sono anche comparti economici che soffriranno meno. Infatti, per le assicurazioni e l'edilizia, le aziende che prevedono di assumere personale superano quelle che invece lo ridurranno.
UBS paga ancora i guai di Credit Suisse nel quadro di un patteggiamento con il Dipartimento di Giustizia americano. UBS, che ha acquisito Credit Suisse 2 anni fa, verserà 510 milioni di dollari, circa 420 milioni di franchi, per chiudere una vertenza avviata nel 2014, quando Credit Suisse appunto aveva ammesso di aver aiutato suoi facoltosi clienti ad evadere il fisco americano. L'istituto aveva patteggiato una prima multa di 2 miliardi e mezzo per chiudere il caso, ma aveva poi aiutato altri clienti americani ad evadere il fisco attraverso dei conti a Singapore. Dovrebbe ora concludersi la lunga serie di vertenze e scandali di Credit Suisse, costati oltre 12 miliardi in 10 anni. Condannata dalla Corte europea dei diritti umani nella causa Anziane per il clima, la Svizzera si attiverà per cambiarne la giurisprudenza. Lo farà negoziando con i paesi firmatari della Convenzione CEDU un nuovo protocollo. Lo ha deciso il Parlamento con l'approvazione in via definitiva di una mozione trattata ieri dal Consiglio nazionale. La proposta è stata combattuta dalla sinistra, che ha fra l'altro definito illusorio pensare che tutti gli stati firmatari siano d'accordo, che è una condizione necessaria per il successo dell'operazione. Questa è la risposta del consigliere nazionale PLR Simone Giannini.
Non è illusorio, è un segnale ed è la via giusta da percorrere. L'alternativa per tanti che hanno sostenuto questa mozione, è addirittura l'uscita dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. E io questo non lo voglio assolutamente. Il meccanismo della Corte va rafforzato e per essere rafforzato bisogna che gli Stati membri diano questi segnali. Io penso anche che a Strasburgo vi sia ascolto perché la sentenza delle anziane sul clima ha fatto scalpore anche in altri paesi. E quindi sono convinto vi sia margine perché gli stati diano ulteriormente questo segnale.
Il consigliere nazionale PLR Simone Giannini, mezzo miliardo di euro di incentivi per attirare gli scienziati nel vecchio continente. L'Unione Europea e la Francia hanno annunciato ieri l'iniziativa dall'Università della Sorbona a Parigi, in netta controtendenza rispetto a quanto sta accadendo negli Stati Uniti sotto l'amministrazione Trump. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
L'Europa ha fatto la propria scelta, quella di avviare una nuova era di invenzione e ingegnosità. Abbiamo scelto di porre la ricerca e l'innovazione, la scienza e la tecnologia al centro della nostra economia. Così la Presidente della Commissione europea ieri ha enfatizzato a Parigi lo stanziamento di mezzo miliardo di euro di incentivi da qui al 2027, con l'ambizione dichiarata di attrarre i più brillanti ricercatori di tutto il mondo. Non solo, Ursula von der Leyen ha anche esortato i 27 a investire fino al 3% del loro prodotto interno lordo in ricerca entro il 2030. Un segnale in netta controtendenza rispetto a Italia, ai fondi federali statunitensi per la ricerca scientifica e agli scontri virulenti ingaggiati dall'attuale presidente americano contro i più prestigiosi atenei a stelle e strisce, accusati di diffondere idee marxiste, antisemite e antiamericane. Teniamo cara la scienza libera e aperta che è al centro delle nostre società e respingiamo il diktat secondo cui un governo, qualunque esso sia, può vietare di ricercare questo o quello. Ha proseguito il presidente francese Emmanuel Macron. Se chiaramente mezzo miliardo di euro non è una somma sufficiente a controbilanciare la battuta d'arresto inflitta dall'attuale amministrazione repubblicana al mondo della scienza, né tantomeno a offrire una valida alternativa a tutti gli scienziati colpiti negli Stati Uniti, resta nondimeno il segnale, l'appello rivolto ai ricercatori di tutto il mondo. Se amate la libertà, venite ad aiutarci a rimanere liberi, ha detto loro Emmanuel Macron.
Tensioni e polemiche in Israele dopo la decisione del governo Netanyahu di approvare l'operazione militare finalizzata a rioccupare Gaza in modo permanente. Le famiglie degli ostaggi temono per la vita dei loro cari, mentre nuove sofferenze attendono la popolazione civile palestinese che sarà spinta in massa verso il sud della striscia. L'aviazione israeliana intanto ha bombardato alcuni siti strategici in Yemen. Gli aggiornamenti con Michele Giorgio.
L'aviazione israeliana in poche ore ieri ha colpito contemporaneamente Yemen, Libano e ancora Gaza. L'attacco più intenso con l'impiego di 20 aerei è avvenuto sulla città di Hodeida in risposta al lancio del missile dei ribelli yemeniti Houthi che domenica ha colpito il perimetro dell'aeroporto di Tel Aviv. I raid hanno preso di mira con 50 bombe il porto di Hodeida, dove arriverebbero armi iraniane ed una fabbrica di cemento a Bajil. Almeno 2 morti e 42 feriti. Nelle stesse ore cacciabombardieri hanno attaccato presunti obiettivi di Hezbollah a Jant, nella regione libanese della Bekaa, ma è nella striscia di Gaza che Israele concentra la sua azione militare. Ieri un anonimo funzionario governativo ha confermato l'avvio dell'operazione denominata Carri di Gedeone per la conquista del territorio palestinese e la sua occupazione permanente. La destra più radicale ha esultato, rabbia invece tra le famiglie degli ostaggi israeliani a Gaza che temono per la vita dei sequestrati. Israele aspetterà ancora qualche giorno fino al termine del viaggio di Donald Trump nel Golfo dal 13 al 16 maggio per dare tempo alle trattative con Hamas, poi far avanzare le sue divisioni. Per la popolazione civile palestinese, già sull'orlo della carestia, si annunciano nuove sofferenze. Verrà spinta dal nord e dal centro in massa nel sud, in piccole aree di accoglienza. Solo successivamente Israele permetterà l'ingresso degli aiuti umanitari che blocca da oltre 2 mesi.